Non parleremo oggi di un argomento di cui vi parleremo prossimamente, e cioè del fatto che è recentemente entrato in vigore il provvedimento numero 119 del Ministero dell'Ambiente e, ahimè, della sovranità energetica. Immagino che il numero, così sull'unghia, potrebbe non dirvi nulla, ma si tratta del regolamento che riguarda l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo di quelli che sono normalmente noti come rifiuti elettronici. Una norma importante, una norma problematica e piena di contraddizioni, l'Unione Europea aveva sostanzialmente, adesso senza che entro nei dettagli, visto che per l'appunto non ne parleremo, richiesto l'applicazione da, mi pare, più di 10 anni o qualcosa del genere, e che è arrivata solamente adesso. La montagna ha partorito il topolino e avremo modo prossimamente di parlarne. Non oggi però, non oggi, perché invece oggi andiamo a parlare di due storie. Sono due storie ben diverse, ben lontane nel tempo, che però credo ci possano aiutare a fare un po' di considerazioni non particolarmente originali né in assoluto nel mondo né per questa trasmissione, ma così, per provare a rimarcare un punto che riguarda il tema sostanzialmente del controllo dei device elettronici. Con questo non ci riferiamo strettamente alla sorveglianza, ma a un più generico tema della gestione e quindi evidentemente e eventualmente anche dell'autogestione. Allora, la prima storia è una storia molto vecchia, nasce il 31 ottobre 2005, o meglio non nasce lì, ma diciamo che diventa di pubblico dominio nel 31 ottobre 2005, quando Mark Russinovich scopre penso su un suo computer di avere un rootkit sul computer. Che cos'è un rootkit? Un rootkit è un software che, diciamo, possiamo considerare praticamente indistinguibile, cioè sono praticamente dei sinonimi, sono sfumature di significato, quello che lo distingue da altre parole che possiamo chiamare malware o virus. Rispetto a queste parole, la specifica di rootkit in genere vuole sottolineare il fatto che quel programma non solamente ha le capacità di portare avanti degli attacchi, per esempio di spiare o nel caso del virus di fare alcune azioni particolari che sono comunque problematiche, ma in genere quando si parla di un rootkit si parla di un software che, senza il consenso dell'utente ovviamente, altrimenti la questione non era rilevante, senza il consenso dell'utente riesce ad ottenere tutti i massimi privilegi sul sistema. Sapete forse che non tutti i software possono fare tutto, e questo è una struttura di sicurezza che che l'informatica ha adottato in vari tempi, in varie forme, in base alle tecnologie diverse, ma diciamo che è un principio che in generale si può considerare noto, direi, da 40 anni, forse più, forse meno. Sono vari principi che dicono, per l'appunto, che non tutto quanto quello che viene eseguito su un computer, qualora il computer sia come noi lo intendiamo attualmente, un computer che fa eseguire tante applicazioni e non un computer dedito ad una sola attività, come appunto come ancora capita, ma in dei casi che spesso tendiamo a non chiamare nemmeno computer, e a volte prima capitava un po' di più. Quindi, insomma, per un computer normale è importante che non tutti i programmi abbiano gli stessi privilegi di sicurezza, e questo permette ai sistemi di essere un po' più sicuri. Un rootkit è tipo un virus che è riuscito ad arrivare al suo massimo livello di possibilità, cioè può fare qualsiasi cosa questo root. E fin qua diciamo che i rootkit esistono ciclicamente, esistono tuttora, ne sono esistiti ovviamente anche in passato, ed è il lavoro di molte persone, o lobby di alcune persone, quello di cercarli, studiarli, talvolta farli. Questa persona che vi ho nominato, questo Mark Russinovich, scopre un rootkit sul suo computer, ma capisce che questo rootkit viene dalla Sony, e questo capite che cambia un po' le carte in tavola. La Sony BMG, una delle case discografiche assolutamente di grandissima importanza, ha messo un rootkit sul suo computer, e lo ha fatto semplicemente perché lui ha comprato un CD l'ha inserito, era chiaramente ancora il tempo in cui comprare un CD era un'operazione normale, adesso è un'operazione un po' più rara, come anche avere un lettore CD, ma era il 2005 per l'appunto, quindi ha infilato il CD che voleva ascoltare e dopo si è trovato con un rootkit. Allora ovviamente si mette a cercare di capire che cosa è successo, perché mai la Sony avesse fatto un rootkit, e inizia a capire come è andata. Appena inserito un CD della Sony, che per quella che veniva chiamata XCP, cioè la Extended Copy Protection, quindi protezione della copia estesa, il sistema modificava il sistema se si trovava su Windows, che non era ovvio, Apple c'era già, Linux c'era già e c'era sicuramente anche qualcos'altro ancora più di nicchia, ma se si trovava su Windows, che è ancora dominante e al tempo lo era ancora di più, aveva una fascia di mercato enorme, lo modificava, arriva a modificare i sistemi più interni in modo, pensate, che qualsiasi file che iniziava con il nome $sys$, che non è una stringa speciale, cioè normalmente sarebbe una cosa un po' così, che qualsiasi nome che inizia, qualsiasi file che ha quel nome, un nome che inizia con queste lettere, non viene visto dal sistema, quindi sostanzialmente è un modo per nascondere delle attività. Poi che cosa fa? Installa un file che inizia, guarda caso, proprio con quei caratteri lì, quei caratteri magici, e questo programma che installa impedisce la copia di CD. Ok? Ma siccome, diciamo, il passo precedente lo nasconde, è di fatto impossibile cancellare questo programma. Non solo, ma non contenta, raccoglie dati sugli utenti, sulle loro abitudini di ascolto e le manda alla Sony. Ok? Quindi qui proprio sorveglianza in senso classico, fatta di nascosto, non inserita nemmeno in piccolo piccolo nelle licenze. Evidentemente su questo diventeranno più bravi col tempo a dire tutto quanto quello che faranno, tanto poi l'utente non può fare nient'altro che accettare. E quindi fa spionaggio, fa una modifica del sistema operativo e impedisce la copia di CD. Ora, impedire la copia di CD ancora rientra tra gli scopi legittimi di un qualcosa che la Sony può distribuire, ma le altre due chiaramente no. Ricordiamoci però che siamo nell'epoca, diciamo, post 2000, Napster era fresco, non solo Napster, ma tutto quanto quel fenomeno che iniziava a vedere nel digitale una possibilità amplificata di condividere musica, nello specifico in generale pezzi di cultura, in maniera libera e possibilmente gratuita, e su questo le major discografiche non sono assolutamente disposte a cedere, hanno annunciato la guerra e hanno intenzione di farla in tutti quanti i modi e soprattutto a tutti quanti i livelli, cioè quindi la fanno da una parte, no, con la guerra, con le cause a Napster, la fanno da un'altra parte lavorando con i provider per fare in modo, no, che servizi del genere non possano funzionare, la fanno con i sistemi operativi per inserire delle funzionalità a loro più gradite, le fanno con i produttori di hardware, la fanno anche in questa maniera, cioè infilando virus nei computer degli utenti. Ora, considerate che quando esce fuori la notizia, il presidente, insomma, una figura di alto livello della Sony, in una importante radio statunitense, arriva, pensate un po', a dire: ma la maggior parte delle persone non sanno nemmeno cosa sia un rootkit, e quindi questa cosa perché mai dovrebbe preoccuparli. Che mi pare un'osservazione interessante, no? È come dire che se un prodotto alimentare fa finire una malattia che prima gli utenti non conoscevano, allora è come se fosse perfettamente salutare. Una logica direi un po' contorta. Si noti che nei passaggi che ho detto c'è un dettaglio che potrebbe essere passato un po' inosservato, o quantomeno, no, come dire, essere passato più che altro come di scarsa importanza. C'è questo fatto che il rootkit modificava Windows stesso, in particolare il suo kernel, in modo da non vedere nessun file che avesse un nome secondo un pattern, secondo uno schema specifico. In particolare tutti quanti quelli che iniziavano con 5 caratteri specifici erano poi ignorati, e quindi poteva essere questo un modo con cui la Sony si nascondeva il suo software e lo rendeva impossibile da cancellare. Oh, ma questo è così come la Sony l'ha sfruttato, è una manna dal cielo per chiunque voglia poi dopo fare degli altri virus. Perché adesso immaginate che voi siete un'altra persona che ha un virus da distribuire. distribuire, non avete un rootkit, quindi non siete arrivati a quel livello di potenza e volete comunque nascondere il virus, perché come sicuramente si intuisce, i virus sono qualcosa che si vuole piazzare dentro al computer della vittima senza che quella persona se ne accorga, in particolare senza che riesca a farci nulla. Quindi i modi per nascondere i virus sono molto importanti. E così iniziano a fare. Tanti virus iniziano a capire che basta seguire l'esempio della Sony, senza nemmeno avere un rootkit, e si può star sicuri che almeno sui computer di qualsiasi persona abbia mai inserito un CD della Sony, almeno in quei casi, in effetti, si può fare parecchio, si può passare inosservati. Quindi diciamo che questo crea un problema di sicurezza, e questa è la parte innegabile che diventa quella con cui la Sony inizia ad avere un po' più problemi. Dicevamo, la notizia esce fuori il 31 ottobre 2005, da lì a che, mano a mano che passa il tempo, si vedono reazioni che cambiano delle varie aziende, delle varie personalità e così via. Vi ho già detto come la Sony abbia cercato di classificare la questione in questa tecnicaia che a nessuno interessa, quindi non è un problema. Per questo motivo la Microsoft per un po' fa sostanzialmente finta di niente, dice che quello non è un malware perché la protezione della copia è uno scopo legittimo e quindi non c'è bisogno di fare nulla. Non che poi la Microsoft potesse farci moltissimo, nel senso il tempo degli aggiornamenti automatici giornalieri non era ancora quello. Gli aggiornamenti esistevano, ma nessuno si sarebbe aspettato che la Microsoft potesse fare un granché. Fatto sta che una grande azienda con cui la Microsoft aveva presumibilmente anche qualche partnership, qualche accordo, insomma un'azienda del genere si parlano sicuramente, aveva modificato il sistema compromettendo la sicurezza di tutti quanti gli utenti, quindi da un certo punto di vista danneggiando la Microsoft. Si potrebbe pensare con una certa ingenuità, che come vediamo non combacia con la lettura poi materiale di come andranno le cose, si potrebbe pensare che la mossa della Sony danneggia la Microsoft. Perché? Perché facendo apparire, ed effettivamente era, il sistema Microsoft Windows come insicuro e quindi danneggiando gli utenti, sta facendo indirettamente un danno anche alla Microsoft che quei sistemi li vendeva. Se non che la Microsoft aveva tutti quanti gli interessi a non litigare assolutamente con la Sony, e questo per due motivi. Uno, perché la Microsoft stessa era molto interessata ai sistemi di protezione della copia e quindi non voleva impostare un precedente sul fatto di condannare dei sistemi di protezione della copia. Ma l'altro aspetto è anche che la Microsoft puntava a, a creare un ambiente adatto alla produzione della copia anche per altre parti. Insomma, voleva che la propria piattaforma Windows fosse ben gradita alla Sony e alle altre grandi etichette che distribuivano musica. Se il suo sistema fosse stato quello in realtà meno che veniva incontro alle esigenze e alle richieste degli utenti, ma invece quello che più veniva incontro alle esigenze delle aziende, avrebbe potuto contare sul fatto che Windows sarebbe diventato sempre più, come era già, in una posizione dominante, supportata anche dal fatto che quando c'erano i rilasci di nuovi programmi, di nuovi film, di nuove tecnologie man mano un po' più evolute che stavano uscendo, magari quelle potevano funzionare solo su Windows, e questo chiaramente gli dava un vantaggio competitivo, perché si poteva dire alle persone indecise su quale piattaforma usare che sulla propria piattaforma funzionava sempre tutto, mentre su quella degli altri dipende, non sempre era così. Così anche la maggior parte delle società di antivirus. Le società di antivirus, tranne F-Secure, che invece da subito dice questo è un malware, o meglio non lo nota all'inizio, ma quando la notizia diventa pubblica dicono va bene, ok, questo è un malware. Tutte quante le altre case di antivirus invece dicono, qui bisogna distinguere, ci sono due aspetti. Un aspetto è che questo sistema introduce una vulnerabilità, quindi questo aspetto è problematico, la roba che vi dicevo dei file che iniziano tutti quanti con $sysdollaro, quella parte è una vulnerabilità, tutto il resto è ok. Se non che tutto il resto includeva, come già vi dicevo, anche un sistema che raccoglie i dati degli utenti sulle loro abitudini di ascolto, quindi dice per esempio a che ora ascoltano la musica, quante volte hanno ascoltato quel disco, cose del genere, e li inviano alla Sony, qualcosa che passa sotto il nome di spyware e che assolutamente non è considerato come qualcosa del tutto legittimo. È vero che è su un livello di gravità inferiore a quello del malware, ma comunque è un software che un antivirus dovrebbe segnalare. In questo caso invece si decide che no, essenzialmente in base semplicemente al fatto che quella pratica la stava facendo una enorme azienda e non invece un gruppo di hacker indipendenti. La notizia però a un certo punto esce fuori su media anche più grandi, esce fuori per capirci sul New York Times, esce fuori sul Washington Post, nell'ambito tecnologico ne parla praticamente chiunque, e quindi le posizioni iniziano a cambiare. La Sony che cosa fa? La Sony smette di produrre CD che contengono questo sistema esteso di protezione dalla copia, e poi va ancora un po' più avanti, perché le proteste continuano dicendo va bene, voi lo state ritirando, a parte il fatto che mesi dopo ancora ovviamente il ritiro di tutti quanti i dischi stampati per qualche anno è sono parecchie cose, e quindi in molti casi si possono ancora acquistare dei CD che ancora contengono questo virus, e quindi questo è problematico. La Sony decide di rilasciare un programma che permette di cancellare il rootkit, quindi chiaramente ammette il fatto che quello che ha fatto non andava bene e dà un programma per cancellare. Il programma in questione però non lo cancella davvero, o meglio, l'unica cosa che permette è di disabilitare la funzionalità incriminata, quella del dollaro sys dollaro. Quella parte la toglie, perché? Perché su quella parte diciamo che è tutto quanto il panorama anche tecnologico dice questo crea troppi problemi, ok? Facilita l'arrivo di altri virus, e quindi questa parte va tolta. Si inizia anche a speculare sul fatto che se ogni azienda inizia a fare così, cioè se ogni azienda che fa i dischi, insomma, che non saranno migliaia quelle grandi come la Sony, ma anche soltanto se le più famose, se magari le 5 più grandi fanno un sistema del genere e iniziano tutte quante a modificare i sistemi operativi dei loro clienti, la cosa potrebbe essere davvero un problema. Nel frattempo il virus si è diffuso tantissimo, arriva anche dentro ai computer del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, pensate un po'. E questo è qualcosa che, come dire, se andiamo in punta di legge, qui c'è un soggetto di cui si sa l'identità e non ha negato il fatto, che ha installato i virus su migliaia di computer, inclusi quelli di infrastrutture altamente critiche dello stato in cui loro hanno giurisdizione, perché è lo stato della loro sede. Praticamente per chiunque questa sarebbe un'accusa di reati legati alle tecnologie, di intrusione informatica gigantesca, ma non è così per la Sony, di cui evidentemente che passa qualche guaio legale, ma solamente in termini di multe in un paio di stati. Non sono sentenze che cambiano particolarmente lo stato delle cose, visto quello di cui si parlava. Del resto si può dire che aver lasciato un programma che cancella il rootkit attenuerebbe la situazione, se non che, come dicevo, questo sistema non cancella le parti rilevanti per gli utenti, cancella solamente la parte che è rilevante da un punto di vista un po' astratto, anche reale, non del tutto astratto, ma da un punto di vista comunque di una persona che si occupa strettamente di tecnologia. Quindi tolgono questa vulnerabilità, ma non tolgono i modi in cui loro stanno sfruttando questa vulnerabilità. Insomma, è ancora impossibile per chi è stato vittima di questo attacco perpetrato dalla Sony copiare i CD, ed è ancora il caso che i loro dati vengono i loro dati di ascolto della musica vengono inviati alla Sony. Ma in più, se installano il programma che dovrebbe cancellare il rootkit, si aggiunge anche il fatto che questo programma raccoglie qualche dato in più, in particolare raccoglie le email delle persone che hanno chiesto di cancellare il rootkit, e così invece di diminuire il tracciamento va ad aumentare. Insomma, fine della prima parte per questa storiella, giusto qualche piccolo commento. Che cos'è che stiamo capendo se astraiamo un pochino dalla storia che abbiamo raccontato? Che in quegli anni non soltanto il tema della produzione della copia è un mercato piuttosto strano, ma soprattutto che c'è un conflitto riguardo a chi controlla il computer. In questo conflitto ci sono alcuni settori in ballo, ci sono le società di antivirus, ci sono le società che vendono software, quindi tipo Microsoft e Apple, per dire le due decisamente più che vendono i sistemi operativi, scusate. Ci sono altre società che vendono software, che qui in questa storia in realtà non sono entrato, e ci sono società che in realtà non si occupano di software, ma che hanno comunque, come dire, la vogliono avere parte in causa nella faccenda. In questa fase si stanno ancora scontrando. Vediamo che la Sony ha provato evidentemente ad andare un po' più avanti, a spostare un po' l'asticella a suo favore. La Microsoft sostanzialmente l'ha lasciata fare, ma a un certo punto anche questo lasciarlo fare è dovuto terminare. Perché la visibilità della faccenda era stata un po' troppa e quindi anche le altre società che producono antivirus iniziano a storcere il naso sulla faccenda. Questo è lo stato in cui ci troviamo adesso dopo un po' di musica torniamo in onda. Mi sembrava il caso di mettere della musica che fosse stata parte dei CD che contenevano questo virus. Se andate nella lista dei CD, di cui tra l'altro si trova la pagina Wikipedia che contiene la lista di tutti quanti CD stampati che includevano questo virus, potete fare un salto in base alla vostra età nel passato, in un passato in cui magari non c'eravate o in un passato in cui avevate un'età che vedrete voi stessi. Voglio dire che scorrendo tra Ricky Martin, J-Lo e un po' di altre perle che adesso non mi rivengono in mente, ma che comunque c'erano e mi hanno emozionato, ci sono stati sicuramente dei brividi, ma alla fine ci ho pensato a mettere Ricky Martin, ma quel CD mi sembrava davvero deludente, quello in questione. Questo invece è molto più banalmente e comunque parte di quella lista di CD, Pete Seeger.
Inspiration through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
Have taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
In In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning.
Se avessimo un martello, in base alla storia che vi abbiamo raccontato e a quella che vi andremo a raccontare, senz'altro sapremmo come utilizzarlo. Torniamo invece alla storia, a una storia più recente che è collegata con quella di prima, ma appunto invece va nel presente. Devo dire che almeno a me la storia presente insomma, mi sembra molto bella nel suo essere molto brutta, cioè c'è veramente di tutto, una società che ha veramente sparato in altissimo con mezzi più che inappropriati per riuscire a bloccare il copyright con la complicità di tipo chiunque finché ha potuto. Nel presente una storia così bella forse l'avrei potuta anche trovare, secondo me qualcosina ci può essere, però io francamente non l'ho trovata così al volo, una di pari livello, però ce ne ho varie che metterò insieme. Allora, innanzitutto una notizia vecchia di un mese esatta, quindi grande puntualità, che riguarda un po' lo stesso argomento. Potrebbe non sembrarlo, ma dopo con abbastanza giri di parole vi mostrerò che in fondo sono lo stesso argomento. Cioè a metà agosto, più o meno intorno a Ferragosto, quindi quando proprio chi è in ascolto sicuramente non fa che leggere la pagina della tecnologia del vostro giornale preferito, si parlava del fatto che X, che chiunque altro chiamava Twitter fino a poco fa, ma adesso dobbiamo chiamarlo X, poteva essere rimosso dall'App Store in base a dei nuovi cambiamenti. Quindi questo ha fatto molto parlare di sé, perché sembrava no, poteva essere letta senz'altro come un tipo di mossa a sfida. Insomma, X, il social network molto caratterizzato dalla nuova proprietà di Elon Musk, di cui non si può senz'altro dire che è stato solamente un cambio di padrone, ha cambiato effettivamente il modo in cui il social network operava e ci insegna aperta e chiusa parentesi che di oggetti che sono di proprietà privata non possiamo fidarci, perché non hanno alcun patto verso di noi, ce l'hanno al massimo verso i propri investitori. Fatto sta che come leggere questa notizia? La Apple e X, quindi in pratica poi alla fine per tramite di Elon Musk, si litigano sul se X può o no stare per l'App Store. Sappiamo che Apple non è nuova, ha preso di posizioni chiare su chi può o non può stare sull'App Store, dopo ci torniamo, nel caso specifico in realtà ci sono due questioni con cui la Apple argomentava la sua difficoltà a far stare Twitter nell'App Store. Poi per capirci, Twitter non andrà mai via, X come si chiama, non andrà mai via dall'App Store, se ne è stata soltanto una possibilità. Dunque la prima è un cavillo, o meglio un tecnicismo che è sempre valso fino a quel momento e che quindi stava creando noia X. Un'applicazione per stare sull'App Store deve avere un nome che contiene più di un carattere, quindi questa regola molto semplice e inopinabile, che valeva per chiunque altro, non poteva che valere anche per X, e quindi X rimaneva esclusa in base proprio al suo nome, ok? Questa Con questo tecnicismo era, come ben capirete, però facilmente aggirabile, cioè lo si poteva chiamare per esempio X spazio o insomma in qualche modo fare qualche cambiamento. Questo sicuramente avrebbe peggiorato l'aspetto del branding, quindi si capisce perché questo tipo di soluzioni non fossero esattamente ciò che si auspicavano tra chi sviluppa il social network, ma senz'altro erano comunque presenti. Ma c'è un altro aspetto per cui l'Apple faceva obiezioni, e questo invece era più di concetto e riguardava un cambiamento recente che X aveva fatto. Infatti X ha cambiato il modo in cui permette o non permette di bloccare gli utenti. Potreste sapere che su Twitter per un utente era possibile bloccare un altro utente. Cosa vuol dire bloccare un utente? Vuol dire che anche quando un utente in realtà ha tutto quello che twitta è pubblico, quindi può essere visto persino da chi non è loggato su Twitter, si può comunque fare in modo che però un utente specifico non possa leggere i propri contenuti. Non solamente un utente bloccato non può leggere, ma non può nemmeno rispondere e, credo, spero di non sbagliarmi, non può scrivere nemmeno in privato. Sostanzialmente qual è l'idea? L'idea è che se c'è una persona che risulta a vario titolo particolarmente molesta, che sta infastidendo, questo può essere da una leggera noia, no? Del tipo scrivi delle cose che mi sembrano irrilevanti quando non disturbanti, allora io ti muto, come anche può arrivare anche al caso di stalking online. Quindi permetteva questa funzionalità. Elon Musk l'ha rimossa. Ora va detto tra l'altro che l'ha rimossa di tante cose del tutto criticabili, questa lo è leggermente meno, perché ha detto: perché nascondere i contenuti agli altri utenti che tanto sono comunque pubblici, quindi non, cioè per dire, se l'utente esce dall'applicazione, apre il sito, li può anche vedere. Facciamo solamente un tasto muta con cui se quella persona ti scrive, risponde a ciò che tu twitti, tu non lo vedi. Il che in realtà non è del tutto la stessa cosa. Per esempio, una persona potrebbe intenzionalmente diffamare costantemente un'altra e tu la diffami, tutti quanti vedono che quella persona ti diffama tranne tu, e questo non penso che sia esattamente una situazione perfetta. Ma senza entrare nel merito di questo cambiamento, il punto è che questo viola una delle policy dell'App Store. Cioè l'App Store ha delle regole molto specifiche, dicono: se l'app è un'app di user generated content, UGC, quindi contenuto generato dall'utente. Che cos'è UGC? Sono tutte quante quelle applicazioni che non necessariamente sono esattamente social, ok? Ma almeno hanno il grosso dei contenuti generati dagli utenti. Ora, chiaramente stabilire una linea precisa non è chiaro, cioè Wikipedia in genere non viene considerata come una UGC, nonostante gli utenti generino il contenuto. Perché? Perché non lo generano in quanto utenti, non è una loro bacheca, ma stanno semplicemente producendo contenuto insieme ad altre persone. Mentre per esempio TripAdvisor in genere si considera senza grande dubbio una UGC, quindi non soltanto i social network propriamente detti, ma anche varie altre forme in cui comunque sostanzialmente ci sono utenti che scrivono, lasciano messaggi, inviano foto in varie maniere. Dicono quindi: quando un'app ha rilevanti parti di user generated content, allora deve implementare una moderazione robusta ed efficace che permetta di bloccare contenuti ed utenti. Ok? Quindi questo è una policy. Se un'app non ha questo meccanismo, allora non può stare sull'App Store. Al massimo potrebbe scegliere di rimuovere, se ha senso, magari in alcune parti è rimovibile, la sezione di contenuto generato dagli utenti. Ma voi capite che su Twitter, se si toglie il contenuto generato dagli utenti, non rimane assolutamente, letteralmente zero. Quindi in questo caso l'aspetto non si applica. E quindi il cambio di policy fa sì che quella applicazione perda il diritto di trovarsi sull'App Store. Questo quindi non è un limite tecnico, voi capite, è una scelta di Apple di che cosa contenere. Cos'altro viene tolto dall'App Store? Ci sono direi almeno altre due categorie che vale la pena di nominare. Una è che viene considerato quello che si considera malware, quello che si considera malware, che contiene delle parti che spiano, insomma, ci sono degli aspetti che sono, possono sembrare, diciamo, soprattutto tecnici, e che sostanzialmente li si può vedere come un tenere pulito, ok? Rimuovere ciò quello che è abbastanza ovvio che nessun utente vuole. Si intuisce che questa può essere una discesa scivolosa in cui è difficile poi porre un limite, ma questo è. E poi ci sono altre categorie che la Apple ha attualmente o in passato bloccato puramente ed esplicitamente, non esplicitamente, ma era ovvio a tutti, per motivi di concorrenza. E l'esempio più famoso direi che è quello dei browser. Fino al 2020, perché non è più così, c'è stato un solo browser disponibile sull'App Store. Questo browser era Safari, cioè non era nemmeno sull'App Store, era già integrato e non se ne poteva installare nessun altro, ok? In particolare, quindi, non c'era Google Chrome, che era il più famoso, ma non ce n'era nemmeno nessun altro. L'Apple un po' aveva addotto anche delle motivazioni tecniche, ma si capiva molto bene che l'argomento centrale era quello di mantenere il controllo su un sistema maggiore e, cioè, eliminare la concorrenza sostanzialmente. Non è di categorie intere bloccate così in toto che non possano rientrare in, come dire, in categorie comunque problematiche ma più ovvie, no? Quindi dei temi che riguardano, faccio tanto un esempio, la pornografia o il gioco d'azzardo. Quegli argomenti sono limitati, ma diciamo che questo si può pensare che è un altro discorso, no? Che non riguarda tanto il tecnicismo di come funziona l'installazione di applicazioni sul cellulare, ma che riguarda altri aspetti sociali. E del resto, però, anche su altri aspetti, se andiamo a guardare i client email su App Store, si nota che sono piuttosto pochi. Questo, come dire, non c'è una risposta, non sono, siccome non sono zero, allora non si può dire che siano del tutto limitati, ma si capisce che l'Apple quello che fa è limitare di molto cosa c'è e che cosa non c'è. Insomma, è un approccio decisamente diverso da quello che 18 anni fa ha avuto la Microsoft, che invece riguarda quello che faceva la Sony in maniera piuttosto chiaramente, insomma, di abuso, perché, insomma, faceva tutto quanto quello che non si deve fare, non riteneva di dover intervenire. Qui nel presente si nota sia il fatto che la possibilità di intervenire è evidentemente aumentata, però è anche cambiata evidentemente una mentalità. Un altro inciso che qui vado a raccontare, per darvi quindi anche qualche aggiornamento tecnico, è sempre del 2020, quindi notizia non esattamente nuovissima, che riguarda lo stesso argomento nell'ambiente desktop. Cioè, in effetti, vi ho parlato nel 2005, chiaramente parlavamo di computer desktop. Nel 2023 sono passato agli smartphone, per farvi l'esempio, e quindi si potrebbe chiedere: ma nel 2023 qual è la situazione sul desktop? Posso eseguire quello che mi pare, o anche lì la Apple, se sto su Mac, o la Microsoft, o chi per loro, hanno da ridire e mi vogliono insomma, in qualche modo limitano, a volte per il mio bene, a volte no, quello che io posso eseguire? E direi che la risposta è che sì, ancora si può eseguire quello che si vuole, quindi i meccanismi, diciamo, che si vedono sul mobile ancora non si vedono sul desktop, ma si capisce anche che ci siamo molto vicini. E c'è una storia divertente: 3 anni fa, di novembre, è stato il giorno in cui è uscita una nuova release di Apple, che era Big Sur. Quando esce questa nuova release di Apple, molte persone notano che per qualche ora diventa molto difficile, se non impossibile, eseguire su tutti i computer, non soltanto quelli con Big Sur, programmi che non fossero di Apple, quindi programmi di terze parti che si sono installati, sia che fossero programmi proprio piccoli o pirata, ma anche programmi invece del tutto, come dire, legittimi. Non era questo il punto, ma per qualche ora, tranne per chi è offline, cioè chi è offline riesce a fare tutto quello che gli pare, ok? Quindi se voi vi disconnettete dal wifi potete eseguire quello che volete, ma se siete online per quelle ore non riuscite ad eseguire i programmi. Ed è con questa stranezza che si nota qualcosa che non si era mai notato. Che cos'è questo qualcosa? Che ogni volta che aprite un programma su Mac, Che cosa viene fatto? Si contatta un server legato ad Apple, si controlla che sia tutto a posto, l'informazione viene registrata di dove vi trovavate voi, quale indirizzo avevate, l'orario, quale applicazione stavate seguendo, un po' di altri dati che non ricordo, e poi la cosa prosegue. Chiaramente se siete offline la cosa non può funzionare, quindi se siete offline il sistema si disabilita. Ma talvolta capita che i sistemi sono mezzi online e mezzi no. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se voi siete online c'è una connessione che funziona perfettamente, ma i server di Apple stanno avendo dei problemi, allora lì scattava qualcosa di buffo, cioè il programma era scritto male, perché il bug non era inevitabile, ma era scritto male, per cui rimaneva in attesa della risposta all'infinito, quindi non eseguiva il programma finché non aveva completato questa informazione con cui inviava dei vostri dati personali ad Apple. Finché il sistema funziona bene, la connessione funziona bene, tutto quanto, non c'è nessun problema. Ma siccome era appena uscito il rilascio e questo per vari motivi aveva creato dei rallentamenti su alcuni server di Apple, roba che è durata poche ore, però comunque è successo, siccome questo ha creato dei rallentamenti, il sistema si è bloccato, quindi poi qualche persona ha deciso, aspettate, che cosa sta succedendo, si è messa a guardare meglio e ha capito cosa succedeva. Ora voi capite che un sistema che ha bloccato incidentalmente l'esecuzione del software lo può chiaramente bloccare anche intenzionalmente, cioè nulla proibisce ad Apple, una volta ricevuti i dati da voi che indicano, no, che se voi state seguendo un certo programma, di ripetere esattamente lo stesso bug che è creato per caso. Questo chiaramente lo può fare anche meglio, no? Ma anche soltanto se ricreasse lo stesso bug, di fatto impedirebbe di lanciare dei programmi. Quindi diciamo che l'Apple ha in campo tutto quanto quello che serve per poter impedire l'esecuzione dei programmi non approvati. Notare che questa in genere viene considerata come una sorta di caratteristica di sicurezza, e in un certo senso lo è, perché dato che i virus possono senz'altro capitare e dato che spesso non si riesce a prevenire la questione a monte, quindi gli utenti effettivamente possono scaricarli, possono magari averli già installati, e ciò nonostante è comunque utile impedire che si ripeta l'esecuzione, no? Quindi magari l'avete installato un mese fa, l'avete già eseguito 10 volte, ma questo non è un buon motivo per cui eseguirlo l'11ª volta ormai è indifferente. Potrebbe essere troppo tardi, ma potrebbe anche essere che comunque è un'esposizione in meno ad un software pericoloso. Quindi questa da una parte sarebbe, non posso dire è perché per quanto ne sappiamo non è applicata nessuna tecnologia del genere, sarebbe anche una funzionalità di sicurezza, ma è una funzionalità di sicurezza che chiaramente si presta molto bene anche ad essere abusata, in modo di poter decidere per esempio di bloccare programmi che non piacciono per motivi di concorrenza, per motivi di copyright, per motivi anche per motivi legati alla censura del paese in cui ci si trova, perché ricordiamo che tutte queste grandi piattaforme hanno sempre collaborato con i paesi anche più dittatoriali quando avevano degli interessi economici, il che magari li mette, no? Perché chiaramente sono in una posizione di relativa forza, se devono trattare per esempio con l'Eritrea, ma la situazione non è proprio uguale quando devono trattare con la Cina, con cui hanno grossi scambi economici, una grossa platea di pubblico a cui rivolgersi. E quindi sì, in quel caso possono per esempio impedire impedire l'esecuzione di software per la protezione della privacy, che sarebbe importante eseguire per le persone che vivono esattamente in quei paesi, come per persone che vivono in tanti altri paesi, perché la censura e la sorveglianza di Stato non sono cose che avvengono solamente lontano da noi, avvengono chiaramente anche qui, e quando possiamo ne parliamo da questa trasmissione. Comunque sia, per il desktop questo ancora non si vede, ma si capisce bene la direzione. Quindi due storie diverse, la seconda è più, diciamo, è a sua volta un insieme di racconti che riguardano il tema del chi decide cosa sta installato dove. Nel primo caso, la Sony, senza che nessuno avesse mai installato niente, infilava solamente il CD per fare play sulla musica e si trovava con installato dei programmi particolarmente invasivi, e a quanto pare andava bene così. Nel secondo caso la Apple vuole applicare delle policy ben definite, le policy con cui tra l'altro nel caso specifico si può anche essere d'accordo, no? Per cui, come dire, le applicazioni di social media dovrebbero avere delle linee guida che sostanzialmente si può sostenere che tutelino meglio la sanità mentale delle persone, che le danno qualche strumento per ripararsi da comportamenti oppressivi. E naturalmente la stessa cosa vale anche per cose che sono chiaramente dei virus, cose del genere. Insomma, la Apple decide cosa va e cosa non va sull'App Store. Non l'abbiamo detto, ma la versione breve, se vi state chiedendo, per Google è tipo ma di meno. Cioè Google anche ha delle policy, ma delle policy molto più blande. E sostanzialmente il Play Store è pieno di malware, lo è sempre stato, non ha mai smesso di esserlo. Il fatto che sia pieno di malware non impedisce il fatto che comunque ci sono delle policy e comunque formalmente decide Google cosa ci può stare e cosa no, e questo sostanzialmente vuol dire abbastanza decidere cosa l'utente può eseguire sul suo device. Nel caso di Android praticamente sempre è molto facile, cioè tipo quella questione di cliccare delle opzioni, non di leggere dei complessi manuali, poter installare dei programmi anche se non sono sul Play Store. Molto diverso invece su Apple, che ne impedisce l'esecuzione e basta. Non è soltanto che non lo trovi sull'App Store, ma lo puoi installare in qualche altro modo. Mantiene il monopolio su che cosa si può eseguire. E questo mi sembra che sia l'argomento interessante con cui vorrei provare a dare qualche spunto, ma vi rassicuro, niente di farina del mio sacco, sono spunti che prendo, diciamo, da opinionisti più noti di me su come analizzare il tema. 10 anni fa c'è un personaggio abbastanza noto nell'ambito della sicurezza, anzi forse notissimo, che è Bruce Schneier, che parlava al riguardo di un tema del feudalesimo digitale. Cioè, qual era il suo ragionamento? Diceva: nell'epoca in cui ci troviamo, sostanzialmente la maggior parte di noi si è scelta, ma volente o nolente, non esattamente in modo proprio libero, ma comunque di fatto affida la sua sicurezza online a delle grandi aziende. Lo fa per Google, lo fa per Apple, cose del genere. Questo sistema perché si è imposto? Si è imposto perché fare senza è diventato sempre più difficile, e siccome è diventato sempre più difficile, conviene ad affidarsi a qualcuno di forte che possa proteggerci al posto nostro. Questo naturalmente non è senza prezzo, perché le loro richieste sono tante, e finché voi vi trovate con i vostri valori allineati con i valori della persona del soggetto da cui vi state facendo proteggere, il discorso ancora fila. Se vi trovate disallineati, peggio per voi, perché questo sistema è particolarmente pesante. Quindi in questo faceva un paragone con un modo tipico, no, di leggere le società, in particolare nel Medioevo europeo, comunque spesso di società in cui emerge il tema dei signori della guerra. I signori della guerra in genere danno protezione, diciamo, questa è la retorica che hanno, sono un modo per ricercare la sicurezza in un contesto particolarmente ostile. Mi sembra che sia da una parte una metafora che può ispirare decisamente a capire, no, il tema per come sta andando, cioè il modo in cui Apple si comporta è quello di star proteggendo i suoi sudditi dalle minacce esterne che deve essere essa a reputare. Quindi se Apple valuta che una app di social media deve avere certe policy, l'utente non deve poter introdurre delle minacce. È un po' come non si sarebbe mai dovuto introdurre il cavallo di Troia dentro le mura. No, non bisogna lasciare la scelta di che cosa portare dentro a questo castello, perché questo, no, può essere problematico. Da una parte però volevo anche ci tenevo a dire qualcosa che magari è già molto chiaro a chi ci ascolta, che la metafora in cui il feudalesimo fosse un sistema, no, sappiamo che sono descritto come quelli diviso in quelli che producono il cibo, quelli che lavorano, quelli che pregano, quelli che combattono, è una retorica che che direi faceva comodo principalmente a queste ultime due categorie, le persone che dovevano lavorare. Non mi sembra chi sia mai stato chiesto in quale categoria invece volessero andare ad infilarsi, e sostanzialmente non erano affatto protette dai signori della guerra, ma era contro i signori della guerra che si dovevano proteggere, e un sistema di signori della guerra causava esattamente l'insicurezza da cui si poteva proteggere. Insomma, credere al meccanismo della protezione è un po' come credere che pagare il pizzo sia un modo per essere protetti. Evidentemente ci vuole della credulità per dire qualcosa del genere. Non che fosse invece no questa l'idea, nel senso per capirci, chi esprimeva questa metafora 10 anni fa lo faceva esattamente criticando il meccanismo e dicendo: quello che stiamo vedendo è un sistema di signori della guerra che non ci tutela davvero, perché un sistema di signori della guerra è un sistema di concentrazione del potere. I sistemi di concentrazione del potere hanno veramente tutto il potenziale per essere oppressivi, esattamente come lo stiamo ancora vedendo adesso. Quindi da questo punto di vista mi sembra una lettura azzeccata. E quindi nello scontro che avevamo visto, in cui c'erano gli utenti del sistema e le utenti del sistema, in cui c'erano le aziende che sviluppavano i sistemi operativi, c'erano aziende terze che avevano degli interessi al riguardo, mi sembra che chi sviluppi i sistemi operativi ne abbia in questo momento una posizione molto forte, in cui riesce a fare da mediatore tra queste posizioni. E si sa che fare il mediatore è frequentemente qualche cosa di molto molto conveniente. Si può essenzialmente giocare su due tavoli. Sono le 21:56, come avrete notato non serve necessariamente essere in due per parlare ininterrottamente anche per molto molto tempo. Andiamo con uno stacco musicale, poi dopo in realtà lascerò parlare altre persone e quindi mi riposerò e vi riposerete un pochino, ma insomma ci risentiamo dopo la musica. Questa è Measure.